Va bene? Questo è un quadro che tratta della stessa borsa. Perché ve l'ho fatto copiato? Perché volevo introdurvi un'ultima piccola cosa, vi sono solo dando degli spunti ovviamente, ragazzi. Vi volevo far notare come queste persone sono degli agenti commerciali che venivano da tutto il mondo per spesso scambiarsi cambiali, nemmeno più merci, nemmeno più soldi, delle cambiali che poi potevano essere convertite magari per altre parti del mondo. Vedete come sono prese da discussioni vivaci gli uni con gli altri. Sappiate che negli ultimi anni una delle interpretazioni più forti che sono state date della cultura e della grandezza della cultura dei Paesi Bassi del 600 è quella di chi ha detto, si tratta di storici e sociologi, che si trattava di una cultura della discussione. Una cultura della discussione, una discussione intensissima che occupava tutti gli spazi pubblici o semipubblici. Per esempio, quello della piazza. Quel municipio che avete visto prima, adesso è Palazzo Reale, chiuso al pubblico o solamente accessibile alle visite. Nel 600 era liberamente accessibile a tutti, perché era uno spazio della cittadinanza in cui la gente si incontrava, commerciava, litigava, faceva matrimoni. Era una cultura della discussione. E questo perché è stata data questa denominazione? Perché, come vi accennavo, in realtà si trattava di una società molto composita e quindi potenzialmente anche con dei rischi fortissimi di implodere, visto le altissime divisioni che aveva al suo interno, specialmente religiose. Questi sociologi e questi storici cosa dicono? Dicono le differenze, che fossero socio-economiche o di identità confessionale, venivano riservate allo spazio del privato, non venivano discusse poi nello spazio semipubblico o pubblico. Lì ci si limitava all'ecumene del quotidiano. L'ecumene vuol dire mettersi insieme, discutere, confrontarsi, ma senza mai toccare, per esempio, questioni identitarie che avrebbero potuto portare alla frizione o allo scontro. E qua ci stiamo avvicinando un pochino alla prospettiva teatrale, ed è per questo che ve lo dico. Guardate che, vi chiedo magari di fare attenzione se mai una volta andrete a vedere qualche bel museo di arte olandese, notate quanti quadri presentano immagini di persone tra di loro prese da grandissime conversazioni. Sono persone che di fatto stanno contrattando, e la contrattazione può essere anche identitaria, non è per forza una contrattazione di merci. Questo quadro, magari l'avete visto, è nel Mauritshuis di Laia, o lo conoscerete da qualche libro di storia dell'arte, è di Rembrandt. È un quadro di Rembrandt, lo vedete subito, con queste belle teste di reggenti di un orfanatrofio, reggenti di un'istituzione benefica, come ce n'erano tante nel 600 in Olanda. Queste sei persone sono di sei confessioni religiose diverse, è stato mostrato dalla critica. C'è un cattolico, un quacchero, un luterano, un calvinista, un anabattista, va bene? Eppure evidentemente riuscivano a funzionare all'interno dell'istituzione benefica per cui lavoravano come reggenti in un modo accettabile. Riuscivano a bypassare la differenza di visione della vita o religiosa, trovando una piattaforma di confronto che poi fosse utile alla comunità, in questo caso alla gestione del problema sempre spinoso degli orfani. Va bene? Anche questo è un Rembrandt, è forse il Rembrandt più famoso, qualcuno di voi lo conosce? La Ronda di notte. Ce l'hai a casa? Questo è magnifico, è una tela, ve lo consiglio di cuore, se andate al Rijksmuseum la troverete a tutta parete. Quando la regina ha abdicato quest'anno ha voluto fare la cena davanti alla Ronda di notte. Questa è una milizia cittadina. La milizia cittadina era sostanzialmente un corpo paramilitare che doveva mantenere l'ordine pubblico. Anche in questo caso si trattava di una struttura interconfessionale. Nessuno ti chiedeva la tua appartenenza religiosa, d'accordo? Quindi anche se la chiesa calvinista era predominante, perché quello che si dice era la chiesa pubblica, per cui tu per essere, per esempio, borgomastro dovevi essere calvinista, questo significa che tu potevi essere anche cattolico, non solo non venivi perseguitato, ma potevi anche nel chiuso della tua casa avere un culto cattolico e potevi anche partecipare a importanti istituzioni. Vi dico una cosa che forse interessa di più, la questione teatrale: se tu eri cattolico o anabattista o luterano, comunque non della chiesa pubblica calvinista, potevi essere reggente del teatro. Va bene? E questo è una cosa che, anche questo a pensarci bene, non è una grandissima sorpresa. perché i calvinisti tutto sommato erano molto refrattari verso il teatro veniva visto come pericoloso per la morale pubblica, il teatro veniva visto come un'alternativa inquietante al pulpito del, come si dice, del domine, del predicatore. Quindi il teatro, voi che fate scienze della comunicazione, penso che l'abbiate capito, prima del Novecento il teatro è uno dei modi di comunicazione più importanti, che ha una posizione centrale all'interno della società. All'interno della società del Seicento il teatro era importantissimo anche per influenzare l'opinione pubblica. I pastori della Chiesa calvinista ne erano ben consapevoli e quindi cercavano continuamente di ostacolare teatro che potesse avere una valenza sovversiva rispetto a quello che era l'insegnamento che loro propagavano dai loro punti. D'accordo? Il caso del Keyser von Amstow, la tragedia che voi leggerete per questo corso, è un caso esemplare. Il concistoro, vuol dire l'assemblea cittadina dei calvinisti di Amsterdam, cercò in tutti i modi di proibirne la rappresentazione, dicendo che era un'esaltazione di rituali papisti. Quando i calvinisti dicono papisti, con un fortissimo disprezzo, intendono dire cattolici. Però sappiate che i borgomastri di Amsterdam dissero è un'accusa infondata. È un'accusa infondata. Perché essendo una tragedia storica ambientata nel Medioevo, dice è normale, è ovvio che ci siano in scena dei personaggi cattolici. Nel Medioevo la riforma ancora non c'era stata. Quindi immaginatevi la vedutezza, l'intelligenza, l'apertura di orizzonte anche in questi borgomastri che non bloccano la messa in scena di una tragedia che pure la Chiesa pubblica voleva impedire. Va bene? La ronda di notte ve l'ho voluta far vedere anche per un altro motivo, e cioè che ci sono stati degli storici dell'arte molto importanti che hanno sostenuto che questa immagine fosse stata ispirata dalla prima del Keyser von Amstow. Non so se qualcuno di voi già l'ha letto o almeno vi ha dato un'occhiata. Alzi la mano, qualcuno, so che qualcuno l'ha letto. Come comincia? Come comincia la tragedia? La prima scena.
C'è solo un Keyser che parla delle cause che hanno portato a tutto ciò, il fatto che lui era stato deliriato e che adesso voleva tornare appunto per la cosa scatenante era stato il fatto che mi ricordo il nome del personaggio, si chiama Floris.
Fai un po' riassunto, dai, va bene. C'era un pomo della discordia, sapete, tutte le tragedie dell'antichità greca in poi hanno un nucleo di problematicità irrisolto che spesso affonda in un passato anche mitico. In questo caso non è un passato mitico perché è una tragedia storica, ma c'è un pomo della discordia, che è l'uccisione del conte Floris. Va bene? E il problema del signore di Amsterdam, non importa che vi ricordiate i nomi, il problema del signore di Amsterdam, comunque che è Keyser, è che ha collaborato alla congiura che ha portato alla morte di Floris. Quindi nella prima scena lui si vuole discolpare, lui vuol dire porto la mia croce ingiustamente, mi hanno coinvolto nell'inganno in questa congiura. Ci sarebbe moltissimo da dire su questo prologo, adesso non ho la possibilità di farlo. Quello che mi interessava è che all'inizio, guardate, è una scena che conoscono tutti gli olandesi perché questa tragedia ha avuto una fortuna scenica secolare. Quindi è una tragedia che chiunque in Olanda, soprattutto in Amsterdam, conosce. Tutti conoscono a memoria i primi 2-3 versi. Keyser esce fuori dalle mura della sua città e guarda sbalordito i dintorni perché dice ma com'è possibile che il mio amico che ha assediato la città per un anno se ne sia improvvisamente andato? E qui inizia il suo lungo monologo. Penso che a tutti voi sarà venuto in mente il precedente della caduta di Troia, ovviamente. È del tutto chiaro che, diciamo, il pubblico ha un hint, un avvertimento intertestuale talmente evidente da essere quasi smaccato che c'è un parallelo con la caduta di Troia. Come i troiani credevano di essersi liberati dalla sedia dei greci e degli achei, e poi dopo in realtà scopriranno che il cavallo di Troia che loro portano dentro la città ha nascosto gli armati, così Amsterdam crede di essersi liberata dai nemici e porterà dentro di sé la nave che si chiama cavallo di mare, guardate un po', un riferimento che avrebbe capito anche un babbeo al cavallo di Troia, che l'avrebbe portata alla caduta. Ebbene, c'è qualche critico che ha sostenuto che Rembrandt in questo quadro celeberrimo si fosse ispirato all'incipit del Keyser. Perché vedete che c'è il signore che muove un passo in avanti, uscendo dall'oscurità della notte, andando verso la luce, e c'è un corteggio di persone tutti intorno, che potrebbero essere i soldati, il fratello Arendt, L'avete visto? Quindi questo è interessante, ricordatevelo, ricordatevi che questo quadro è stato associato al test. Non è una cosa impossibile, perché addirittura abbiamo una serie di bozzetti di attribuzione quasi sicura fatti da Rembrandt durante le prove del Kestrel. Quindi abbiamo questo bozzetto, ad esempio, che è un attore che si sta cambiando prima di entrare a fare il ruolo del vescovo. Il vescovo è uno dei tanti religiosi che nella tragedia vengono uccisi dai nemici quando conquistano la città. Lo vedete che si sta abbigliando. A questa altezza, in Olanda, gli attori erano ancora tutti uomini, ma poi, su influsso della commedia dell'arte che avete studiato con la professoressa, perché anche in Olanda arrivano i nostri commedianti dell'arte, inizierà pochi anni dopo, negli anni 50, a esserci anche il ruolo femminile. Quindi verranno interpretati i ruoli femminili da donne. In questo caso è l'attore che si sta abbigliando. Ci sono dei bozzetti stupendi fatti da Rembrandt durante queste prove. Questo è il teatro, e anche qui abbiamo la commedia dell'arte, guardate, ve l'ho fatto vedere per quello. Non abbiamo tante immagini dell'interno del teatro di Amsterdam. Questo teatro di Amsterdam venne inaugurato nel 1637 proprio con il Kaiser Palazzo. Questo lo studierete con la professoressa nei prossimi giorni, parlerete di come lo spazio scenico di questo teatro poteva venire utilizzato, per esempio, per mettere in scena il Kaiser Palazzo. Questo è il teatro che viene costruito sempre sui modelli italiani dallo stesso architetto che avrebbe costruito poi il municipio che vi ho fatto vedere prima. Questo Van Kampen era un grande architetto classicista che era stato a Vicenza, non siamo lontani da qui, aveva ammirato il teatro olimpico di Ballati e Scamozzi e aveva voluto fare questo export, import culturale, e quindi aveva voluto portare anche i modelli architettonici del teatro italiano nei Paesi Bassi, d'accordo? Quindi sappiate che il primo teatro in pietra di Amsterdam e dell'Olanda è fatto su modello italiano, su modello, diciamo, classico, rinascimentale italiano, anche se poi la scena è particolare, ne parlerete con la professoressa. Questa è la commedia dell'arte. Quindi in questo quadro del 1653, l'unico che abbiamo, un quadro che ci dia una rappresentazione dell'interno durante una rappresentazione, c'è una compagnia che sta mettendo in scena una commedia dell'arte. Va bene? Chi era costui? Joost van den Vondel è l'autore di cui voi quest'anno leggerete, avete letto il Kestrel, di cui forse, perché credo che sia una lettura facoltativa, leggerete Lucifero, e ve la consiglio, perché il Kestrel forse è un po' noiosetto, una tragedia storica, questa quella dovete leggere, non vi danno in pace. Invece il Lucifero è veramente un capolavoro di teatro barocco, ed è stato tradotto in italiano due volte, quindi mentre il Kestrel l'ho tradotto io alla meglio che ho potuto, invece il Lucifero è stato tradotto in italiano più volte ed è veramente un'opera magnifica di argomento biblico, d'accordo? Sono queste le due tragedie più importanti di Joost van den Vondel, che è il principe dei poeti e degli uomini di teatro. In Olanda dicono lo Shakespeare olandese. Una vita lunghissima, più che novantenne, figlio di immigrati, anche lui, immigrati da Anversa, che quindi hanno fuggiti dall'Anversa in mano ai cattolici dopo la caduta che vi dicevo del 1585, veniva da un ambiente molto chiuso di rigidissima osservanza anabattista. L'anabattismo è una delle sette più radicali e fanatiche del protestantesimo. Nel corso della sua lunga vita si convertì prima a un calvinismo moderato, aperto alla modernità, agli ideali rinascimentali, e poi pensate un po' che percorso fece quest'uomo. Poco dopo il Kaiser Fanastro, quindi intorno al 1637-38, si riconvertì al cattolicesimo romano. Va bene? Quindi in un certo senso dando ragione a quelli del concistoro calvinista che avevano un po' detto, beh, insomma, la tragedia Kaiser ci sembra che puzzi un po' di cattolicesimo. Era un'interpretazione semplicistica, però è vero che l'autore da molti anni si stava lentamente, diciamo, spingendo sulla strada di Roma. Va bene? Ricordatevi almeno lui, insomma, è il poeta, l'uomo di teatro più importante che la cultura olandese abbia prodotto. Uno degli ospiti che voi avrete la fortuna di conoscere sarà il regista che dal 2011, 2012, 2013 e anche quest'anno è tornato a mettere in scena il Kestrel van Amstel. Come vi dicevo, quasi ogni olandese ha una qualche dimestichezza con quest'opera. Quasi ogni olandese conosce il quarto atto sull'amore tra moglie e marito, che è famosissimo. Perché, diciamo, è proprio, sapete che i versi obbligati sono quelle opere famosissime che si imparano a scuola. Ebbene, sappiate che questo regista, una persona meravigliosa che veramente avrete la fortuna di incontrare, insieme anche a chi ha fatto un po' la rielaborazione del testo per l'adattamento contemporaneo, ha voluto nel 2011 ripristinare l'antichissima tradizione di mettere in scena il Kelstret tutti gli anni a inizio anno, perché fin dalla sua prima nel 1637 al 1968, quindi per secoli e secoli, il Kelstret von Amstel è stato sempre messo in scena ai primi di gennaio. Era un'abitudine, era di solito la prima conoscenza con il teatro dei bambini, per cui ad Amsterdam si andava i primi dell'anno, di solito il primo, addirittura il pomeriggio del primo dell'anno, a teatro a vedere il Kelstret. Questa tradizione si è interrotta nel 1968, non è un caso, è il 1968, quando ovviamente nel fuoco e nel furore del rinnovamento culturale i giovani dissero: vogliamo un rinnovamento dei repertori. Quindi quest'opera sarà pure interessante, ma insomma è un po' vecchiotta. Vorremmo quantomeno un adattamento un pochino più problematico, un pochino più moderno. Il risultato fu invece che l'opera venne tolta dalle scene e ci è tornata in maniera stabile oggi che c'è per tanti motivi un ripensamento collettivo in Olanda dell'identità nazionale e municipale di Amsterdam, e loro dicono: vale la pena riprendere in mano questa tradizione in modo critico, ripensarla, questa grande tradizione teatrale, va bene? E quindi questi che voi conoscerete sono le persone che hanno creato questa nuova produzione del Kelstret. Questa è una fotografia, questo è il Kelstret contemporaneo, l'attore Mark Rifman, e questa è l'attrice che invece ha fatto il personaggio femminile della moglie Pablo. Questo è il fratello morto, a un certo punto chi l'ha letto lo sa, il fratello Arendt muore in battaglia e questo cadavere significativamente resta sulla scena, quindi anche la sofferenza di Amsterdam che crolla. Quindi questo è il momento in cui c'è il fratello morente, quello che vedete in rosso è invece un religioso. E questa è la volevo leggere almeno un qualche piccolo brano. Questa è la profezia finale dell'angelo Raffaele. Avete fatto qualche elemento di teatro antico, di teatro classicista, sapete che molto spesso le tragedie si concludono con un intervento sovrannaturale. Come si chiama quando alla fine c'è spesso magari calato da un martingegno scenico? Cioè, mettere partissimo, mamma mia. È il Deus Ex Machina. C'è un po' chi arriccia il naso, specialmente nel caso di Kelstret, perché dice: beh, insomma, non sapevi come risolvere questa dicotomia, questo problema irrisolvibile che c'è in scena, hai dovuto ricorrere all'intervento sovrannaturale. Chi l'ha letto l'ha già visto, qual è la grande dicotomia che mette in scena il Kelstret von Amstel? Il fatto che il protagonista, che è signore della città e si sente responsabile dei suoi concittadini, dei suoi fratelli, di sua moglie, dei figli, dei religiosi, di fatto nulla può per impedire il crollo della sua città. E quindi alla fine lui vorrebbe morire, vorrebbe che Amsterdam diventasse la tomba degli Amstel, vorrebbe di fatto fare la morte eroica del guerriero. E quindi il fratello che avete visto è per lui un esempio, lui vorrebbe morire di morte eroica, vorrebbe evitare l'onta, la vergogna della fuga. Chi è che gli si contrappone in scena, dando una controvoce alla sua voce? La moglie. E questa, guardate, è veramente una grandissima novità, il fatto che già nel 600 si abbia un personaggio femminile che per centinaia di versi, in modo molto assertivo, molto convinto, molto determinato, osa mettere in discussione quello che sta dicendo il marito. Osi dire: tu vuoi morire in questa città, ma non pensi alla tua famiglia, non pensi a me, non pensi ai tuoi figli, non pensi ai superstiti, dobbiamo cercare di fuggire per salvare quello che c'è da salvare. D'accordo? Prima vi accennavo al fatto che la società olandese della Repubblica era una società della discussione. Il teatro in questo lo era, diciamo, in piccolo, ma anche era un piccolo laboratorio di discussione. Quando si va a teatro, voi a cosa assistete? Assistete a personaggi che discutono, litigano, confliggono, si scontrano sulla scena, spesso con delle istanze violentemente contrastanti. E quindi è molto interessante che il pubblico del 600 vedesse a teatro i personaggi dibattere su questioni politiche. Qual è la forma migliore per gestire lo Stato? La Repubblica era giovane, era una Repubblica alla ricerca di se stessa, quindi spesso noi vediamo delle opere in cui i personaggi discutono su quale sia la forma migliore da dare allo Stato, discutono della storia della città, discutono per esempio dei rapporti tra marito e moglie, vi pare poco? In questa opera il pubblico presente, e doveva trattarsi del pubblico dei ceti medi di Amsterdam, anche medio-bassi, chiunque fosse in grado di permettersi un biglietto, assisteva a una messa in discussione del potere patriarcale rappresentato dal signore di Amsterdam. Assiste a qualcosa di più? rispetto a questo, questo sì davvero clamoroso, al fatto che la prospettiva della moglie, che alla fine viene marginalizzata dal marito, dice adesso basta, mi hai stufato, devo andare a combattere, e di fatto la mette da parte, la prospettiva della moglie viene certificata come la più giusta dall'intervento sovrannaturale. Quindi quando entra l'angelo Raffaele, di fronte a una situazione che gli esseri umani di fatto non sono in grado di gestire in una maniera soddisfacente, l'istanza sovrannaturale ripristina la voce della donna nella sua dignità, ma anche la mette al centro, dicendo non solo ha ragione, ma anche è una voce politicamente più corretta, che ha un'immagine della realtà più sensata della tua. D'accordo? Se leggiamo qua, l'angelo dice che Elisabeth accetta di porre le spalle sotto la croce impostati da Dio. Prima c'è qualcuno di voi che ricordava che Elisabeth all'inizio, quando esce dalle mura, è già molto sofferente. Noi vediamo che è un eroe immediato. Lui dice, se porto sulle spalle la croce, la porto pazientemente. È quello che si parla, una figura di Christus Patiens. È come se Elisabeth assumesse in sé dei tratti cristologici. Perché di fatto alla fine lui deve sacrificarsi, deve sacrificare il suo onore militare. E lui dice, vede l'angelo, riprende questa immagine della croce, dicendo, accetta la croce imposta da Dio, è del tutto inutile difendere questa casa. Se l'avessimo presa sotto la nostra tutela, Amsterdam non sarebbe mai arrivata a questo. Smettete dunque di resistere alla vostra fedele consorte. Quindi lo dice in modo molto chiaro, non è una mia interpretazione. Abbandonate il vostro legittimo possedimento, insiste quindi su questo elemento perché è fondamentale, questo è il mio legittimo possedimento, tramandatomi dai miei padri, è quello che io occupo per legge, tramandatami, la concezione patrilineare, no? del feudo che passa di padre in figlio. Anche se la città è distrutta, non fatevi prendere dal terrore, con splendore ancora più grande risorgerà dalle ceneri e dalla polvere. Quando risorgerà? Nel 600. Quindi di fatto il pubblico che nel 1637 in questo meraviglioso nuovo teatro in pietra assiste al crollo dell'Amsterdam medioevale, vede l'angelo Raffaele, sente l'angelo Raffaele prefigurare la grandezza futura. Questo capita molto spesso nelle tragedie storiche. Le tragedie storiche mettono in scena avvenimenti del passato, ma ovviamente sempre con una valenza contemporanea. In questo caso la profezia crea un ponte tra lo ieri delle vicende medioevali e l'oggi. E quindi in questo caso si dice Amsterdam un giorno risorgerà dalle ceneri, della polvere e della grandezza attuale, la grandezza che ci avremo a vivere noi qui e oggi, nell'Amsterdam che aspira a essere prima potenza mondiale. Ho quasi finito, ragazzi. Guardate questa fotografia. Questa fotografia si riferisce a questa messa in scena che ha fatto Ronald Klammer della compagnia di Amsterdam, che verrà a incontrarvi nelle settimane prossime. Questo è l'angelo Raffaele. Cosa vi colpisce di questo angelo Raffaele? Non sento. È una donna. Quindi già la prospettiva femminista ha contagiato addirittura l'immaginazione dell'angelo, il modo di rappresentare l'angelo. Poi? Non è tutto bianco, non è semplicemente circonfuso di luce, anche non c'è nessuna luce, per dire la verità. Non ho capito. Quella dall'alto è una luce, un po'.
Sì.
C'è
una luce che viene dall'alto perché è la luce divina, no? E adesso non lo possiamo vedere, ma lo vediamo nei prossimi due incontri che facciamo prima di incontrare Klammer e Spohr. In realtà poi l'angelo lo vediamo salire dal basso, e anche questo sarà un altro elemento di istanza, no? Rispetto a quello che sta dicendo Marco. Però comunque questa luce bianca è annullata quasi, e anche in scena lo vediamo, da questo rosso che domina. Nella foto si vede, ma lo vedremo meglio poi.
Addirittura demoniaca, dici?
Beh, il rosso
è sangue. Tutta la rappresentazione è tutta giocata, analizzerete poi con la professoressa, su questi due o tre colori primari, bianco e rosso. Il rosso è il sangue. Questa, adesso lo vedrete, di fatto, vi anticipo, ma insomma è una cosa che è fondamentale per l'interpretazione. Capire come un regista di oggi, anno 2013, ripensa il patrimonio culturale teatrale del passato. Questa è una delle monache che sono state violentate e uccise dal nemico. E quindi capite l'impatto. Come diceva la professoressa, non è un angelo che cala dall'alto venendo a dire la verità, ma emerge faticosamente dal basso. È un angelo vittima della storia. Il regista ci diceva: mi sono ispirato a Benjamin. Benjamin è un grande filosofo, diciamo, degli anni 30, che ha molto riflettuto sulla storia dicendo: io vorrei una figura di un angelo che non solamente fosse trascinato verso il futuro profeticamente, ma che tenesse la testa reclinata all'indietro verso le vittime della storia, di chi non ce l'ha fatta. Quindi l'angelo, lo vedrete quando guarderete il video, fatica a dire la profezia del futuro, quasi non ha parole, arranca, non riesce a parlare, ancora porta i segni della violenza. L'angelo stesso è stato toccato dalla violenza ed è incarnato da una figura di donna vittima, d'accordo? E questa, guardate, è un'interpretazione ovviamente molto forte, voi potete dire discutibile, ma è chiaro che un adattatore deve comunque metterci del suo e interpretare il suo. Io vi dico, per come conosco, e qua dopo vi lascio, per come conosco il Caesbrecht van Amstel, è un'interpretazione geniale. Perché il Caesbrecht van Amstel, vi dicevo, è una tragedia storica in cui nel consesso teatrale la popolazione di Amsterdam era invitata a ripensare in modo critico e problematico il passato. E il passato di Amsterdam era un passato molto imbarazzante, perché la città per moltissimi anni non aveva aderito alla riforma protestante di cui vi accennavo prima, era rimasta cattolica. La città di fatto era una città fortemente cattolica. E quindi nel momento in cui si era creata la provincia, la Repubblica delle Province Unite di matrice protestante, Amsterdam era imbarazzata dalla sua lunghissima fedeltà al cattolicesimo e non se ne parlava, perché la prospettiva dominante era quella del calvinismo. Le città martiri erano le città di Leida e Haarlem, che avevano resistito all'assalto degli spagnoli e cattolici. Amsterdam aveva combattuto dalla parte sbagliata. Vondel in questa tragedia ci vuole dire, e vuole dire soprattutto ai suoi contemporanei: guardate che la sofferenza sta da ambo le parti. Se non vogliamo replicare i traumi del passato, dobbiamo cercare di comprenderli, problematizzarli. L'identità cittadina non è solamente l'identità del calvinismo trionfante. L'identità cittadina è un'identità multipla, è un'identità complessa e sfaccettata. Questa tragedia mette soprattutto al centro la sofferenza dei religiosi martirizzati, del convento delle Clariste che viene distrutto, il convento dei Certosini che viene distrutto, non tanto per esaltare i cattolici, anche perché Vondel non era ancora divenuto cattolico, ma per dire anche la prospettiva dei vinti ha diritto ad essere ascoltata, ad essere rappresentata.
C'era una domanda, mi sembrava.
Prego.
Potrebbe, allora, sarà la storia di Enki e Dellin?
No. Raccontala.
Allora, sostanzialmente in ebraico, no? In sanscrito ebraico, angelo si dice Malachim.
Sì.
Ok. Che sostanzialmente potrebbe essere anche, vuol dire portatore, un messaggero, ma potrebbe essere anche una figura umana. Praticamente gli ebrei erano servi dei Sumeri.
Okay? Sì.
E le divinità di questi Elohim erano due, ed erano Enki ed Elli. E uno è quello che ha mandato il diluvio, che è diventato il dio degli ebrei, ed era il dio del cielo, mentre il dio dei Sumeri era il dio della terra. Quindi può darsi che questa persona qua voglia aver fatto vedere che comunque in realtà ci sono due forze contrapposte, ma non che per forza uno deve essere il bene e uno deve essere il male.
Guarda, può essere benissimo. Già il fatto che tu ce lo leggi comunque è una lettura importante e interessante che dai tu. Ti posso dire che non è il regista, questo Ronald Klam che voi incontrerete, non è il regista, però è il direttore della compagnia che comunque ha fortemente influenzato, diciamo, le modalità di rappresentazione. Lui è interessatissimo al discorso religioso, è figlio di un predicatore calvinista e è uno studioso di storia delle religioni, quindi direi che non è assolutamente da escludere questo che dici. Magari prova a chiederglielo, visto che viene qui. Preparati bene la domanda in inglese. Va bene ragazzi, quindi questa è un'introduzione proprio, guardate, così basilare, semplicissima, ma almeno a questo percorso che voi farete è stato per vi dato almeno qualche minima coordinata della cultura della società olandese del 600, anche perché è difficile parlare di teatro se non si sa dove il teatro si innesti, anche perché il teatro è sempre legato fortissimamente alla cultura di cui partecipa e che esprime. E poi insomma questo camp verrà poi anche il regista Antonio Sixti, uno dei maggiori registi contemporanei italiani, a parlare del Lucifero. Quindi divertitevi, preparatevi delle domande, la professoressa vi ha veramente insomma fatto un percorso di seminari, insomma dal calcio ai batti. Buona serata ragazzi.